Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e ben trovati ancora con questo nostro appuntamento per rispondere alle vostre domande. Continuiamo a parlare della Piccarreta e dei suoi scritti. Riprendiamo il discorso del millenarismo. Come abbiamo visto la volta scorsa, i suoi scritti possono indurre a degli errori. Ci sono dei termini ambigui che la congregazione per la dottrina della fede oggi, ma il Santo Uffizio al tempo di Luisa Piccarreta, hanno ritenuto ambigue e quindi hanno chiesto delle chiarificazioni. Ricordiamo che nel 1938 i suoi scritti sono stati posti all'indice e quindi anche la sua causa di beatificazione ha subito degli arresti, quindi è stata fermata, per poi riprendere nel giugno del 2024, dopo che sono stati posti delle chiarificazioni riguardo appunto a questi termini e a come devono essere letti e interpretati. Quindi ritorniamo al discorso del millenarismo e del profetismo che riguardano appunto quest'era del fiat. Questo errore del millenarismo pratico è dovuto ad un abuso del linguaggio escatologico presente nelle opere della Piccarreta. E purtroppo molti, interpretando queste parole in modo millenaristico, hanno preannunciato delle date, annunciato scenari, ecco, come una svolta storica totalizzante. Perché è problematico? Allora, la Chiesa ci ricorda che le rivelazioni private non forniscono dei calendari vincolanti. Servono a vivere il Vangelo, ma non a predire eventi futuri in modo cronologico. Quindi quando ci sono delle date, quando qualcuno vi dice delle date, dovete sempre dubitare. Gesù nel Vangelo parla apertamente di segni e non di date. Quando gli viene chiesto apertamente, ma quando avverrà tutto questo? No, quando parlava di sconvolgimento dei mari, delle nazioni, guerre. Gesù cosa risponde? Io non lo so, lo sa soltanto il Padre mio. Però ci ricorda, quando avverranno questi segni, ricordatevi che il regno di Dio è vicino. E quindi i segni. E allora, quando ci sono delle profezie, quando ci sono delle rivelazioni, ecco, quando queste ci riportano delle date, dobbiamo sempre prestare molta attenzione. E questo ce lo ricorda la Chiesa, appunto, perché ci ricorda che tutto questo deve servirci a vivere bene il Vangelo. Non sono nuova rivelazione, non aggiungono niente alla rivelazione, ma ci aiutano, ci danno un modo per vivere il Vangelo, sempre secondo gli insegnamenti di Gesù, ma magari con delle sfumature. Allora la Chiesa che cosa ha detto? Di sostituire la datazione con un'escatologia della speranza. Quindi non dobbiamo dare delle date, ma è reale che avverranno sconvolgimenti e le rivelazioni servono proprio a questo, a ricordarci che già Gesù lo ha detto nel Vangelo, non ci dicono nulla di nuovo, ma servono a riportarci la mente alle parole del Salvatore. Ricordiamo adesso Fatima, per esempio. Fatima, quando ha parlato della fine della guerra, l'inizio di un'altra guerra, non ha mai detto delle date, non ha mai detto in tal giorno, in tal ora succederà questo. ma ha detto: la guerra sta per finire. Perché? Perché la Madonna, per intercessione della Madonna, si è avuto la fine della prima guerra mondiale, per le preghiere degli uomini che hanno interceduto per la fine di questa guerra. Pensiamo all'offerta sacrificale di San Pio X, che è morto di crepacuore proprio per l'avvento della guerra. Però poi dice anche: se non vi convertirete, se la Russia non smetterà di spargere i propri errori, avverrà, ci sarà un'altra guerra peggiore di questa. Senza dire quando, come, ma lo ha detto. E infatti, l'uomo non si è convertito. L'uomo ha continuato nel peccato e la guerra è di nuovo arrivata, ancora peggiore della prima, con ancora molti più morti, devastazioni. Se pensiamo a tutte le distruzioni, a tutti i morti che ci sono stati durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata una carneficina. Ma tutto perché? Ecco, per non aver ascoltato le parole della Madonna, che ci ricordava semplicemente quello che Dio già ci ha rivelato nella Sacra Scrittura, ma senza dare delle date precise, ma solamente dicendo: ci saranno dei segni. Se non vi convertirete. Le parole che noi troviamo nella Sacra Scrittura, ad esempio quando Dio manda Giona a Ninive dicendo: se la città di Ninive non si converte, se non fa penitenza, io la distruggerò. In quel caso il re e tutto il popolo si convertono. Tutti si convertono, fanno penitenza e Dio ritira il suo castigo. Nel caso della Seconda Guerra Mondiale questo non è avvenuto. L'uomo, gli uomini, non si sono convertiti, non hanno fatto penitenza e la guerra è arrivata. Ciò che accadrà anche in questa nostra vita. Se non ci convertiremo, e questo riguarda prima noi tutti personalmente, ma poi riguarda anche tutti i governanti, riguarda tutti, a Ninive il re e il popolo, non soltanto il popolo. Quindi anche per noi vale la stessa cosa. I nostri governanti e i popoli devono convertirsi per evitare sciagure peggiori di ciò che è avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale. E questo per dire che dobbiamo fare attenzione nel leggere e nell'ascoltare ciò che ci viene detto da Dio attraverso le rivelazioni, dalla Madonna attraverso le rivelazioni. Ma stare sempre pronti, con la lucerna accesa, come le vergini sapienti, come l'uomo che protegge la sua casa dall'arrivo del ladro. Ecco, Gesù verrà come un ladro di notte, senza farsi vedere. Allora, tornando invece al discorso della Piccarreta e dei suoi scritti, noi troviamo anche altre problematiche dovute, come spesso accade purtroppo con i mistici e con i santi, che si rischia di trattare i santi o i loro scritti come se fossero Gesù in terra e i scritti la Sacra Scrittura. E questo non è volere dei santi, ma purtroppo è la debolezza umana che porta a questo, e quindi porta a idolatrare in qualche modo il santo, il mistico, cioè queste persone che hanno un contatto diretto con Dio. Questo è successo purtroppo anche a San Pio, il quale, per poter allontanare le persone da questo, a volte le trattava in malo modo, ma lo faceva proprio per evitare che le persone lo idolatrassero e che trattassero lui come se fosse Dio. E invece lui diceva: no, non sono io. Io sono solamente uno strumento nelle mani di Dio. E così questi santi sono degli strumenti, e così gli scritti sono degli strumenti per farci arrivare più facilmente alla salvezza, alla santità, alla santificazione. Allora, l'errore che c'è stato e che può esserci leggendo i libri, e quindi anche i libri della Piccarreta, è questo. Trattare i libri di cielo come un secondo Vangelo o come una condizione obbligatoria di salvezza. Eccolo, se lo dico è perché evidentemente c'è stato chi ha fatto questo, chi ha interpretato questi libri in questo modo. Ma questo è un errore, perché viola il catechismo della Chiesa Cattolica, cioè viola la legge della Chiesa, quindi il Magistero. Perché? Allora, noi sappiamo che la rivelazione si è chiusa, quindi la rivelazione pubblica si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo. Lì è finita la rivelazione. Non c'è più nuova rivelazione. Ma queste cose che ci sono, ecco, nuove, non sono nuove rivelazioni, ma sono soltanto, come dicevo prima, dei mezzi per riscoprire quello che noi abbiamo dimenticato, perché purtroppo l'uomo dimentica. E Dio, per riportarci a Lui, come succedeva nell'Antico Testamento che faceva, mandava i profeti. Però i profeti venivano uccisi, bastonati, non venivano ascoltati da Israele, perché volevano continuare a fare le loro cose, così come è successo con Gesù. Gesù è morto in croce perché? Perché i capi, i farisei, gli scribi, non sopportavano che lui li riprendesse dal loro modo perverso di interpretare la legge di Dio e li riportasse invece alla verità. Oltretutto lui non era soltanto un profeta, ma era il figlio di Dio. Quindi dobbiamo fare attenzione. Tutti gli scritti, come dicevo già nella scorsa puntata, tutte le rivelazioni non sono altro che dei modi che Dio ha per ricordarci ciò che già ha rivelato nella Sacra Scrittura. Allora, questo modo, quindi, trattare questi libri come secondo Vangelo crea una pseudo-religione parallela, perché alla fine si rischia di ascoltare quello che dicono i mistici, i santi, e non ascoltare più quello che invece ci dice la Chiesa. E un altro elemento che poi viene fuori è quello di esaltazione indebita dei santi, e quindi, come dicevo, una adorazione. Attribuire titoli impropri ai santi, perché viola la gerarchia dei culti. Noi dobbiamo ricordarci che il culto di latria viene dato soltanto a Dio. A Maria viene dato un culto di iperdulia, contro quello invece che ci viene accusato da parte dei protestanti, che dicono che noi adoriamo Maria come se fosse Dio. No, noi non adoriamo, noi veneriamo la Madonna, ma la veneriamo con un culto che appunto viene detto di iperdulia, cioè superiore al culto che diamo ai santi. E lo stesso i santi. Il protestantesimo ha eliminato tutti i santi, perché no, non possiamo adorare i santi, ma noi, il cattolico, la Chiesa non adora i santi, ma dà il culto ai santi in quanto modelli di vita per la nostra santificazione. E allora, se noi invece adoriamo i santi, e anche se adoriamo la Madonna, sfociamo in una idolatria e anche, come si diceva, nell'esaltazione indebita dei santi ci può essere questo rischio. Allora, i santi sono appunto santi, servi di Dio, E bisogna evitare tutte le esagerazioni che ci portano ad esaltare indebitamente la figura dei santi. Con questo non vuol dire che non dobbiamo avere il culto, chiedere anche l'intercessione dei santi, ma non dobbiamo trattarli, non dobbiamo dare loro il posto di Dio. C'è sempre Dio. E questo, questa cosa, purtroppo, per Luisa Piccarreta ha, diciamo, costituito un ostacolo alla sua beatificazione. Anche questo. Poi, un altro problema. Alcuni sostituiscono la vita sacramentale con pratiche private legate al fiat. E questo viene detto minimalismo sacramentale e spiritualismo autosufficiente. Che cosa si arriva? Allora, seguendo l'era del fiat, quindi tutto quello che ci viene detto del fiat da parte di Luisa Piccarreta, si svaluta il valore della confessione dell'Eucaristia. Si rischia poi di fare dei gruppi, a volte settari, come se appunto la via della salvezza fosse soltanto quella indicata da Luisa Piccarreta. E invece no, la via della salvezza è indicata soltanto da Cristo, da Dio. Come dicevo, i santi e questi, diciamo, mistici possono darci degli aiuti per poter vivere meglio la nostra vita cristiana, ma che non si sostituiscono mai a quella che è la rivelazione. E allora questo rischia di farci vivere che cosa? Di vivere nel fiat come se non ci fosse più una legge morale, perché tutto è già santo. L'abbiamo già detto parlando dell'antinomismo. Allora bisogna insegnare che la divina volontà abilita ma non sostituisce l'agire virtuoso. La divina volontà deve aiutarci a crescere nella fede, nella speranza, nella carità. E poi vivere all'interno della Chiesa e non vivere come se si fosse degli, come se uno fosse un elemento distaccato dalla Chiesa. Non volere mai l'autorità dei parroci o dei vescovi, appunto della Chiesa, per poter portare avanti, ecco, tranquillamente queste nostre devozioni. E allora adesso andiamo a vedere la risposta alla domanda che ci viene posta, se si può seguire questa spiritualità. Innanzitutto, ecco, dobbiamo far tesoro di tutta questa problematica che c'è sotto, per evitare i rischi di trovarci fuori dal Magistero, fuori dalla Chiesa. Negli scritti mistici spesso noi possiamo isolare dei testi, possiamo isolare delle parole, perché gli scritti mistici hanno anche un linguaggio iperbolico, hanno delle allusioni magari, hanno comunque un linguaggio a volte di interpretazione da parte del mistico o da parte dei direttori spirituali. Quindi non è detto che Gesù abbia detto veramente determinate parole o usato veramente determinate espressioni. A volte è così, altre volte invece sono delle interpretazioni che vengono date dall'uomo. E quindi bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione a che cosa? Ai gruppi che non sono riconosciuti e che diffondono delle catechesi senza una guida teologica. Oggi sempre più purtroppo ci troviamo dinanzi a persone impreparate che si improvvisano teologi, si improvvisano catechisti, si improvvisano qualsiasi cosa. Allora bisogna fare attenzione, perché se non c'è una preparazione teologica adeguata si rischia di fare confusione e di creare danni. Dobbiamo poi anche comprendere la differenza tra carisma e dogma. Queste persone sono persone carismatiche, ma che e i loro scritti non sono scritti dogmatici. Fintanto che magari non portano qualche cosa di nuovo, diciamo, nella Chiesa. Nuovo non vuol dire nuovo nella rivelazione, ma una interpretazione della rivelazione accettata quindi dalla Chiesa, che magari prima non era stata presa in considerazione, ma non che sia sbagliata teologicamente. Facciamo l'esempio dell'Assunzione o dell'Immacolata Concezione, che sono diventati dogmi abbastanza recentemente. 1854 l'Immacolata Concezione, 1950 l'Assunzione. Questo non vuol dire che questi temi non fossero già presenti nella dottrina della Chiesa, nella rivelazione, nel magistero, solamente non erano stati dogmatizzati. Ecco, quindi anche alcune rivelazioni possono portare a delle dogmatizzazioni in un futuro, quando magari saranno svolti degli studi teologici su queste cose. E allora bisogna fare attenzione a questo. Sono scritti carismatici, ma non dogmatici. E quindi vuol dire che non vincolano nessuno. Cioè, se io non seguo la volontà divina, posso farmi santo in tanti altri modi che la Chiesa riconosce. Non per forza devo seguire la volontà divina, perché questo è solamente un mezzo che mi aiuta, eventualmente. Ma non potrebbe essere così per tutti. Per alcuni potrebbe invece essere un ostacolo. Ecco, allora, anche qui, fare un discernimento con una guida spirituale, con un confessore, specialmente con chi è già avanzato nella vita spirituale. Cerchiamo di non fare le cose soltanto a nostro piacimento, a nostro sentimento, cioè questo mi piace e quindi lo faccio. Ecco, sottoponiamo sempre le nostre scelte a qualcuno, a qualche persona che può guidarci spiritualmente e anche specialmente in questo caso. Poi adesso parlo soprattutto a quelle persone che magari hanno già fatto la consacrazione all'Immacolata, a quelle persone che seguono la spiritualità che noi cerchiamo di diffondere, cioè quello della consacrazione all'Immacolata, secondo la spiritualità del Montfort e poi di San Massimiliano Kolbe. Se noi seguiamo veramente la consacrazione illimitata all'Immacolata, noi già troviamo nella consacrazione quello che viene detto nella divina volontà della Luisa Piccarreta. Perché la consacrazione all'Immacolata altro non è che il consacrarsi totalmente all'Immacolata, quindi a Dio attraverso l'Immacolata. Ma che cosa richiede questa consacrazione? L'abbandono totale e quindi la conformità totale della nostra volontà alla volontà di Dio. E quindi già con la consacrazione all'Immacolata, questo è implicito, bisogna viverlo. E quindi dobbiamo, oltre che fare la consacrazione all'Immacolata, noi dobbiamo cercare di viverla, questa consacrazione, ogni giorno, approfondire la nostra consacrazione. E approfondire quindi che cosa significa consacrarci all'Immacolata. Ecco, io adesso non vado ad approfondire questo tema perché è già stato approfondito varie volte e quindi invito tutti coloro che vogliono farlo ad ascoltare le catechesi presenti sul sito della radio Buon Consiglio, proprio per vivere sempre meglio questa nostra consacrazione. E allora alla domanda ancora, si può seguire la spiritualità della Luisa Piccarreta? Beh, allora si può seguire nel momento in cui questa non provoca nessun danno, diciamo tra virgolette, alla nostra anima, perché abbiamo visto prima che può essere fuorviante, ma se noi leggiamo gli scritti e vengono interpretati bene, non comportano nessun danno. Quindi nel momento in cui la Chiesa approva, ecco, gli scritti approva la sua dottrina, la dottrina della divina volontà, questa può essere seguita. Salvo appunto procurarsi delle edizioni approvate, delle edizioni che abbiano l'imprimatur, come ricorda la postulazione per la causa di beatificazione. Bene, allora anche oggi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una santa giornata in compagnia dei programmi della radio Buon Consiglio. Ave Maria.